ringrazio i presenti, tanti presenti, per essere intervenuti alla presentazione del libro Botica di Giovanni. Alla mia sinistra Giovanni Tizian, collaboratore della Gazzetta, autore del libro, collabora anche per il sito internet Inchiesta e per il mensile Narcomafia del gruppo di Don Luigi Ciocci. A fianco di Giovanni, Alberto Nerazzini, giornalista di Report, la più importante testata di giornalismo di inchiesta della TV italiana. Non hanno voluto mancare stamattina il sindaco Giorgio Pighi e il direttore della Gazzetta di Modena, Antonio Ramelli. Sono tutte presenze importanti perché, inutile nasconderlo, quella che doveva essere la presentazione del libro è diventato qualcosa di diverso oggi. Da una ventina di giorni Giovanni Tizian è sotto scorta per i suoi articoli scritti sulla Gazzetta di Modena e per il suo libro. L'origine e la natura delle minacce che incombono su Giovanni non sono chiarissime, sono diciamo coperte da uno stretto riservo, come si dice con una frase fatta. Ma in questi casi credo che oltre al rischio fisico di Giovanni ci sono altri rischi. Il primo rischio è quello del silenzio sulla sua vicenda, silenzio che la Gazzetta di Modena ha rotto pubblicando la notizia dell'affidamento della scorta, dopo diciamo un travaglio non facile. Oltre al silenzio, un altro rischio era l'indifferenza. Credo che il silenzio e l'indifferenza, quando si parla di mafia, siano pericolose altrettanto come le pallottole. Credo che la vostra presenza qui stamattina sia la testimonianza che l'indifferenza non c'è o non c'è più, neppure in una regione che per lungo tempo, inutile non riconoscerlo, ha ignorato di fatto il problema dell'infiltrazione mafiosa. Il merito di Giovanni Tizian, che scrive di mafia dal 2006, è stato quello di raccontare cose che molti non volevano vedere. In questo senso, i fatti lo dimostrano, si è esposto anche a un rischio. Ma diciamo che non è... sarebbe sbagliato pensare a Tizian come una persona che si butta a capofitto, si espone ai pericoli e diciamo, come si dice in questi casi, se la va a cercare. È una persona molto seria, un bravo ragazzo, molto preparato, che ha saputo con un lavoro intenso e delicato raccontare la storia non recentissima, perché risale già agli anni '80, della mafia in Emilia Romagna. Volevo chiedere a Giovanni Tizian, il libro fa un quadro abbastanza inquietante delle infiltrazioni mafiose nel nord Italia, non solo in Emilia Romagna. La prima cosa che però mi è balzata agli occhi è che c'è stato un cambiamento di atteggiamento rispetto a questi temi. Cioè parliamo, partendo dagli anni '80, quando arrivarono i primi soggiornanti obbligati, ad oggi si è passato dalla mafia qui non esiste, alla mafia prova a infiltrarsi ma non riuscirà a corrompere il tessuto sano, sociale ed economico delle regioni del nord. Man mano questi atteggiamenti sono cambiati, oggi si parla apertamente di radicamento. La prima domanda in relazione al libro è quanto questo radicamento della mafia nelle regioni del nord è profondo e soprattutto, trattandosi di una sorta di tumore che ha esteso le proprie metastasi, quanto quanto lavoro c'è per poterlo estirpare?
Beh, intanto vi ringrazio perché è emozionante avere tanta gente. Cercherò di rispondere alla domanda, non è semplice perché la questione è complessa e il radicamento di cui ha parlato per la prima volta anche il procuratore, no, l'anno scorso, e quindi superando il termine infiltrazione, che significa un'altra cosa, il radicamento vuol dire che le organizzazioni mafiose nel settentrione d'Italia hanno ricreato quella serie di relazioni sociali che le hanno rese invisibili e permesso di mimetizzarsi nel tessuto economico e sociale. È così profondo che riescano anche a, diciamo, ad alzare il tiro. Ricordiamo quello che è successo a Modena l'anno scorso, lì in via Divisione Acqui, no? Quei colpi di pistola sparati così in una cittadina, cioè, un po' come avviene nella Locride, quindi, e poi la situazione, diciamo, che sto vivendo, quindi sono segnali di una prepotenza che cresce da parte di questi soggetti, perché consapevoli di alcune protezioni evidentemente e consapevoli di poterselo permettere. Chiaramente poi regione per regione abbiamo delle differenze che ci sono, sono in Liguria per esempio abbiamo alcuni politici indagati, no, per voto di scambio, o abbiamo anche quest'anno abbiamo avuto un comune, Bordighera, che è stato sciolto per infiltrazioni dell'Andrangheta, e uno, Ventimiglia, che sta per essere praticamente sciolto. E, al nord sono tre i comuni, se Ventimiglia verrà sciolto saranno tre i comuni sciolti per Andrangheta, quindi, perché c'è anche quello di Pardonecchia in Piemonte. Quindi sono segnali appunto di una presenza che non è qui solo per fare qualche estorsione e un po' di traffico di cocaina, ma è un segnale che le organizzazioni e i boss, no, che si presentano come imprenditori vogliono fare economia non più attraverso, diciamo, una tassa parassitaria come può essere l'estorsione, ma diventano soggetti attivi dell'economia, quindi creano proprie imprese e con queste imprese si offrono all'imprenditoria locale. Si offrono in che maniera? Si offrono proponendo servizi alle imprese, no? Quindi pensiamo al Movimento Terra, alla fornitura di materiali, di calcestruzzo, di manodopera. Quindi è un modo per rendere complici chi accetta poi questi servizi. È la complicità, quindi, che ha creato anche il radicamento. Senza complicità diciamo non ci sarebbe una presenza così forte e non è sufficiente neanche più spiegare il fenomeno con il soggiorno obbligato, perché il soggiorno obbligato è una questione che riguarda il passato, e se questi personaggi sono rimasti qui ancora oggi nel 2012 evidentemente ci sono delle cause che si devono aggiungere. Non è possibile spiegare il fenomeno appunto solo con la questione del soggiorno obbligato. Superiamo questo punto di vista e cerchiamo di capire che le organizzazioni, la questione mafiosa non è una questione da meridionali o solo del meridione, ma è una questione nazionale. Anche un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia ha parlato proprio di questione settentrionale perché è qui che le mafie ormai fanno affari e trovano, diciamo, creano e potenziano la loro ricchezza, i loro affari. E il sud è stato saccheggiato ed è lì sotto gli occhi di tutto, come sotto gli occhi di tutti, come ridotto, ed oggi è il nord che utilizza e continua a utilizzare le risorse che sono state rubate nel sud, quindi praticamente c'è stato un travaso di ricchezza anche per colpa delle organizzazioni mafiose, no? E tutto questo non fa altro che unire ancora di più l'Italia, quindi, cioè, nel senso che le mafie sono assolutamente per l'unità, perché vedono questa nazione come un immenso campo d'affari. Per loro non esistono regioni, non esistono divisioni, per loro è importante che investire su tutto il territorio nazionale e anche all'estero, chiaramente, no? E a Modena, diciamo, ci sono dei segnali sono delle presenze che sono inquietanti, che risalgono agli anni 80, che come un pentito come abbiamo scritto quella gazzetta un anno e mezzo fa praticamente, cioè pentiti che raccontano di sparatorie, ma anche di un episodio, no, che abbiamo raccontato, è quello di che volevano insomma mettere una bomba in via Benedetto Marcello, poi quella cosa si risolse con una sparatoria, però l'idea che il collaboratore di giustizia racconta è la volontà di mettere una bomba a Modena, cioè pensate quindi anche la capacità militare che vogliono esercitare sul territorio, e quando si dice che non sparano è vero a metà, nel senso che se c'è bisogno lo fanno, come ha dimostrato a Castelfranco, come hanno dimostrato a Castelfranco due volte, come hanno dimostrato insomma a Modena più volte, e in tutto questo chiaramente se possono prediligono il silenzio, quello quindi di entrare nei circuiti economici legali che vanno dall'autotrasporto all'edilizia, passando per il gioco d'azzardo, che ormai non è più gioco d'azzardo illegale, ma è quello diciamo delle video slot, di migliaia di... anche lì fanno affari chiaramente sulla pelle degli onesti, perché con la gioco d'azzardo legale sfruttano la dipendenza di migliaia di giovani, di signore, quindi sono entrate... secondo me il dato più inquietante è questo, cioè c'è l'aspetto finanziario, no? Delle mafie, che è importantissimo, che rappresenta diciamo l'evoluzione delle mafie, ma c'è un aspetto più inquietante che è quello delle mafie nel nostro quotidiano, cioè tutte le attività, i bar, la ristorazione, le imprese edili di autotrasporto e poi il settore del gioco, appunto. Quindi è una mafia con cui i cittadini si ritrovano ogni giorno a confrontarsi, perché loro le attività ce le hanno sul territorio, quindi capita di confrontarsi proprio con questi personaggi. Ecco, questo è secondo me il dato su cui bisogna, cioè la questione su, diciamo, da prendere più seriamente, perché è lì che si può negare il consenso a queste organizzazioni sul quotidiano.
Una lunga inchiesta sulle infiltrazioni mafiose. Fare giornalismo d'inchiesta in Italia già di per sé è una cosa difficile, desueta, sono rari i casi. Fare giornalismo d'inchiesta su questi temi è molto difficile per la delicatezza, per i rischi, come la storia di Tiziano dimostra. A questo proposito volevo chiedere a Nerazzini, che fa giornalismo d'inchiesta per Report, come ci si muove sul fronte delle inchieste, quali sono le difficoltà che un giornalista deve affrontare per raccontare la realtà mafiosa del nord così come del sud.
Vabbè, non posso non dire anch'io che è uno spettacolo vedere la Feltrinelli di Modena così. Io sono di Modena di origine, nella mia città, e una Feltrinelli così, così popolosa non la ricordo. E, la tua domanda è enorme, cioè mi chiedi come si fa a fare inchiesta. E forse io partirei proprio dal fatto che l'inchiesta in Italia non ha una grande tradizione, al di là di quello che ogni tanto si dice, di quello che ogni tanto si legge anche in qualche manuale, magari da affibbiare a un giornalista in erba. E non ha una grande tradizione, e soprattutto siamo, come al solito, un paese un po' strano, perché nei paesi cosiddetti normali l'inchiesta è qualcosa che porta prestigio. E mi riallaccio in qualche modo a quello che ha detto, alla buona notizia anche che ci ha dato il direttore della Gazzetta, nel senso che servono, l'inchiesta costa, cioè servono i direttori degli editori che dicano a un suo giornalista, a un loro giornalista, a un gruppo di giornalisti: state su una storia, non vi preoccupate, e questo ha dei costi, perché vuol dire dedicare una parte della tua redazione a un lavoro che tra l'altro non sai bene come andrà a finire, perché nulla di più facile in un lavoro di indagine che tu stai qualche mese su una storia e poi vai, torni dal tuo direttore e gli dici: guarda, la storia c'è, ma ho bisogno di altro tempo, oppure non sono riuscito a portare a casa quello che pensavo, oppure ho perso la fonte cammin facendo. E sono tutti rischi che ci stanno nell'inchiesta, e perché magari nel mondo abbiamo tradizioni più importanti, perché poi l'inchiesta dà prestigio alla testata. Nel momento in cui tu fai questo investimento molto molto costoso da un punto di vista dell'umanità, cioè del giornalista che viene spostato dalla vita quotidiana del giornale e sta su magari una sola storia, è costoso appunto anche in termini economici. Noi invece siamo un paese dove la parola precario, già uscita questa mattina, se la sguazza libera nel mondo del giornalismo italiano, dove il giornalismo è fottutamente legato alla politica. Io faccio giornalista d'inchiesta e ho sempre voluto fare giornalista d'inchiesta, sono un freelance e mi piace finalmente poter dire che sono il vecchio della situazione, vicino al 29enne Giovanni, perché siamo anche in un paese dove un 38enne come il sottoscritto viene sempre etichettato come giovane. Io non mi sento giovane, ma non solo perché fumo troppe paglie ogni giornata, ho perso l'aspetto atletico della vita, perché non sono giovane. A 38 anni non si è giovani, a 38 anni si è uomini maturi, professionisti maturi. Siamo in un paese di vecchi dove a 38 anni si è ancora giovane. Questi sono i giovani, tra l'altro, insomma, ancora per poco, questi sono i giovani, e queste persone devono avere la possibilità di lavorare. Allora io mi sono scelto una strada, che è quella di rifiutare magari un'assunzione in Rai, perché anni fa, perché ho visto cosa voleva dire fare il giornalista in Rai, e non voglio offendere nessuno, però ho tanti amici che hanno studiato giornalismo con me, che oggi hanno avuto anche il piacere di riprodursi, di comprare una casa, di percorrere strade inedite, pazzesche, per ragazzi di 35 o 40 anni, chiamiamoli sempre ragazzi, però hanno una profonda tristezza dentro che io non ho. E quindi li fotto lì, perché loro non sembrano più fare, sentono che non fanno più giornalisti. Cioè, quando vedono magari il mio umile lavoro su Report, vedono le mie cose anche fatte fuori, quando l'editto bulgaro c'era cascato addosso come una brutta malattia improvvisa, e loro dicevano: ragazzi, però è bel lavoro che hai fatto. Io ho detto: io ho fatto solo il mio lavoro. E questa è l'altra cosa che mi piacerebbe dire a Giovanni, che conosco così, perché abbiamo diversi amici in comune, perché ho letto le sue cose, perché il primo amico in comune è Luigi Politano, che ha pubblicato questo libro, che ha avuto il coraggio, con una piccolissima casa editrice, di pubblicare questo libro. E poi ho scoperto che abbiamo tante altre amicizie in comune, che vengono da sud, dall'amato sud. E, benissimo, mettete nelle condizioni di lavorare in maniera più dignitosa Giovanni, questa è la bella notizia, e l'abbiamo già applaudita. E poi bisogna capire se cos'è quello che conta veramente, se avere il contratto oppure avere la possibilità di scrivere, di fare il proprio lavoro, perché si può fare anche senza un contratto. La cosa importante è che una persona, un giovane come Giovanni, possa fare il suo lavoro, perché ce ne sono pochi di giornalisti. Ce ne sono pochi, ma non sono nemmeno così pochi. No? Si dice sempre che i giornalisti d'inchiesta sono pochi. Forse non sono tanti, questo è certo. Sono una maledetta minoranza. Però sono sufficienti, vi assicuro che sono sufficienti. Cioè, siamo sufficienti. Se ci mettiamo a lavorare, chi in televisione, chi sul quotidiano, chi sul settimanale, chi su internet, siamo sufficienti. Siamo sufficienti perché diamo la possibilità a tutti, eventualmente, ci legge, chi ci guarda, chi ci segue, di aprire gli occhi, perché il messaggio che deve uscire da questa Feltrinelli bella, piena di gente, è che la cosa fondamentale è aprire gli occhi. E allora il tuo libro, quello che è successo dopo la pubblicazione del libro, ci deve far aprire gli occhi. È come, visto che faccio televisione, mi piace anche riprendere, è come quando tu guardi, fai un'inquadratura e non usi il fuoco manuale, mi auguro, diciamo, perché se tu giri e giochi con la griglia del fuoco, ti puoi accorgere che il tuo sguardo all'inizio magari inconsistente o superficiale non aveva visto delle cose, dei dettagli, e giocando col fuoco tu magari scopri un dettaglio fondamentale. E questa cosa qua avviene grazie ai libri dove tutte le cose vengono messe una di fila all'altra, e grazie ai racconti approfonditi, ai racconti appunto dettagliati. E quindi secondo me noi dobbiamo aprire gli occhi e non mollare mai la mano della griglia del fuoco e mettere il fuoco sui fatti, per scoprire che ci sono delle linee rosse, nemmeno troppo sottili ormai, che mettono insieme le cose. Cioè quei 309 voti che hanno salvato Cosentino dalla seconda richiesta di arresto e quella tristissima e volgarissima festa che si è celebrata dentro quella specie di salone impazzito, è unita, quella scena schifosa è unita da una linea rossa non troppo sottile ai fatti che sono raccontati qua dentro, alla vicenda di Giovanni, alla vicenda di tanti altri giornalisti precari che ci sono anche in un territorio come quello modenese. Penso ai giornalisti che scrivono sul Fatto e che cercano di raccontare ogni giorno, anche sul sito, le vicende di mafia, ma non di mafia che si infiltra, di mafia che cerca di penetrare, di mafia radicata in questo territorio. E dobbiamo mettere a fuoco la nostra classe politica, la famosa classe, gloriosa classe politica emiliano-romagnola, quella che ci ha regalato grandi emozioni nei secoli, stavo dicendo che sì, nei decenni che furono. Dobbiamo metterli a fuoco, non mollarlo mai, sto cavolo di fuoco, perché li guardiamo, c'è quello che si muove magari in maniera un po' goffa, un po' simpatica, mettiamolo a fuoco e seguiamolo, magari c'è quello che invece è un po' più spigliato, un po' più solido, un po' più spregiudicato, teniamolo a fuoco. E facciamoli il culo da cittadini, cioè nel momento in cui, perché è bello sentire le parole del sindaco, perché queste sono le cose, e lei sindaco ha detto ci serve la stampa, quindi ci servono i Giovanni, ci servono i giornalisti in grado di lavorare, ma ci servono anche i politici, che devono veramente fare, che devono prestarsi al giudizio dei cittadini, sono due facce della stessa medaglia. Raccontiamo i politici, raccontiamo gli appalti, raccontiamo quello che sta succedendo nella mia Modena. Poi ci tengo a dire che sono di Fanano, quindi sono addirittura un privilegiato, però insomma vengo giù ogni volta che arrivo a Modena da motociclista, io mi perdo in questa cavolo di città, vedo cose che crescono, vedo rotonde che mi sorgono sotto il culo, ma non riesco a capire perché, sinceramente. Allora cerchiamo di raccontare tutte queste cose, perché si costruisce così tanto? Cosa c'è dietro tutta questa speculazione? Cosa c'è dietro queste decisioni che quotidianamente la nostra politica, la più illuminata politica modenese, prende? Quindi diamo la possibilità ai giornalisti, fateli, accoglieteli nelle vostre stanze, raccontate le vostre decisioni. Non vi offendete se vi tirano un bel cartone in faccia ogni tanto, come si dice da un punto di vista ovviamente mediatico, perché dobbiamo così dare la possibilità a tutti di aprire gli occhi, e dobbiamo magari anche pensare che se c'è una possibilità a questa regione, probabilmente non c'è occasione migliore. Perché io mi ricordo, me l'ero segnato, lo diceva pure un fior di giornalista anziano e tutt'altro che di sinistra come Montanelli, no? Ex fascista, reazionario, diceva a Modena, in Emilia Romagna, insomma c'è una classe dirigente illuminata. Benissimo, lo racconta ancora meglio Giovanni quando spiega nel libro perché è arrivato a Modena nel 92, e lui vuole lasciarsi dietro con sua madre tutto quello che gli è successo, perché se non l'avete letto lo leggerete, cioè questo ragazzo ce l'ha dentro la mafia, lo schifo della mafia lo vede da bambino, perché prima c'è suo nonno Ciccio che viene bruciato nella sua vita professionale e vita di uomo che cerca di lavorare in pace nella terra di Calabria, e poi c'è addirittura l'omicidio di suo padre Peppe. Quindi gli occhi, visto che parliamo di occhi che devono stare aperti, di Giovanni, arrivano nel 92 a Modena. E sono occhi svegli, sono occhi allenati, non sono occhi di un bambino qualunque, sono occhi di un moccioso che pensa di avercela fatta, almeno a lasciarsi dietro le cose che, da cui stava cercando di scappare con sua madre. E in realtà questi occhi allenati cominciano improvvisamente, intanto a vedere ciò che non volevano vedere più, e tu lo racconti benissimo. E siamo nel 92, oggi siamo nel 2011, quindi facciamoci due conti. 2012, chiedo scusa, però vedi che siete attenti. Il 2012. Allora, tutto questo perché succede? Perché gli occhi di Giovanni vedono anche, assieme a certe manifestazioni squisitamente mafiose in un terreno, in un territorio dove lui pensava di non vederle più, vedono il fallimento del suo viaggio catartico, capiscono, anche se non sono occhi giovani, che in realtà sì, di strada ne è stata fatta, ma questa fuga non è andata a buon fine, perché tu stavi scappando da una realtà che però vedevi ricrearsi e riformarsi anche in un territorio come quello modenese. Allora, per chiudere, ho la tentazione veramente di fare un sermone domenicale oggi, ma per chiudere veramente, se c'è una possibilità per questa terra che ha rappresentato una terra più giusta, una terra più solidale, anche grazie a un micidiale, dico micidiale non a caso, assaggio di benessere condiviso, perché questa era l'Emilia Romagna, che amo in maniera terribile, ora rischiamo veramente solo di vivere di rendita. E secondo me, a occhio, questa cavolo di rendita ce la siamo già divorata un po' tutta, caro figlio, quindi dobbiamo veramente dimostrare, se siamo in grado, di essere sempre una, forse una regione diversa dal resto, e non c'è occasione migliore. Parliamo di mafia, facciamo casino qui in Emilia Romagna, con coraggio, anche se qualcuno ci riderà dietro, probabilmente, parlo a livello politico, ci saranno tanti attacchi, ma proviamo a rilanciare questa terra e a dimostrare che si può, se si può, costruire un'economia veramente che non sia imbrattata dal fenomeno mafioso. Qui è già imbrattata e lo sappiamo benissimo. Lo racconta Giovanni, ma lo sappiamo benissimo che è già trattata. È la sfida micidiale, però le sfide sono belle se sono micidiali, se sono difficili, e se questa terra ha qualcosa ancora da dire, secondo me non c'è occasione migliore.
Tiziano ha lavorato in inchieste sul fenomeno mafioso sia al sud che al nord. Il modo di lavorare è simile, è uguale, però gli ambienti sono differenti. Una domanda molto concreta: che difficoltà hai avuto nel raccontare ciò che racconti nel libro Gotica, e definiscimi una parola, la parola omertà, che una volta faceva riferimento solo a ciò che avveniva al sud, però parlando con te ci si rende conto che in realtà è una parola che ritorna anche in Emilia Romagna, come nel resto della regione del mondo. Questo mi hai raccontato ti ha creato parecchi problemi nella raccolta del materiale sulla tua inchiesta. Vorrei che tu mi spiegassi cosa significa essere omertosi al nord.
Significa, diciamo che la parola omertà è patrimonio dell'Italia, nel senso che non si parlava al sud, non si denunciava al sud e neppure al nord, perché faccio un esempio pratico. Dopo alcuni arresti, diciamo, che ci sono stati a Modena, ho cercato di contattare alcuni imprenditori che erano stati pestati a sangue, diciamo chiaro, e che non hanno denunciato, che il procuratore di Bologna chiedeva a cui chiedeva, diciamo, di denunciare senza aspettare, diciamo, che fossero pestati, e quando li ho incontrati si sono assolutamente rifiutati proprio di raccontare anche in maniera anonima le pressioni subite, cosa che sinceramente non mi è ancora accaduta, diciamo, al sud, perché ho incontrato tantissimi imprenditori che hanno voglia di raccontare adesso, hanno voglia di denunciare, hanno voglia di rimanere in quelle terre anche se conducono una vita blindata, e c'è una consapevolezza dei personaggi, degli oppressori, chi sono gli oppressori, mentre qui ancora questa consapevolezza non c'è. C'è un rifiuto a prendere la, diciamo, coscienza di quello che è l'andrangheta o il clan dei Casalesi in Emilia Romagna, come in Lombardia, come in Piemonte, come in Liguria, e contro questa poca consapevolezza si è scagliata anche la Boccassini della DDA di Milano, dicendo che non c'è un imprenditore che è andato in procura a denunciare. Quindi sono attività di indagini che partono senza un aiuto da parte degli imprenditori. Perché? Perché l'imprenditore entra in un meccanismo anche di complicità. Quindi cosa succede? Se l'imprenditore si presta a fare fatture, no, per operazioni inesistenti, per giustificare entrate, diciamo, illecite, chiaramente non andrà a denunciare, perché dice: sono anch'io, posso essere, diciamo, arrestato anch'io, indagato anch'io. Quindi si innesca un meccanismo di complicità che blocca gli imprenditori locali ad andare, diciamo, in procura a raccontare chi sono i boss che, con cui fanno affari, che gli chiedono, diciamo, o gli impongono le forniture, i subappalti, eccetera. Quindi questo l'ho capito anche parlando con un imprenditore che per me è un esempio di impegno, che è Gaetano Saffioti. Gaetano Saffioti è un imprenditore che vive a Palmi, blindato, che ormai lavora solo all'estero. Lui si è offerto di realizzare un metro della Salerno-Reggio Calabria anche gratis. Nessuno gli ha dato questa possibilità. Ha denunciato non so quanti indranghettisti, ha portato a processi che ora sono ancora in corso, e lo Stato, invece di valorizzare una persona così, farlo entrare in un circuito virtuoso sul territorio nazionale, non si è mosso. Quindi lui è costretto a lavorare a Dubai, a lavorare in Francia. Addirittura mi raccontava che ci sono partner con cui lavora all'estero che, quando devono lavorare insieme in Italia, gli dicono: ma forse non è il caso. E la cosa inquietante è che il modello imprenditoriale, il modello di fare impresa nei cantieri della Salerno-Reggio Calabria è stato esportato, quasi come se la Calabria fosse stato un laboratorio di questo modello di impresa, che è stato esportato anche al nord, nelle grandi opere. Ovvero, il gruppo imprenditoriale del centro e del nord che arriva sui cantieri della Salerno-Reggio Calabria deve rispettare delle regole ormai dimostrate a livello giudiziario e certificate dalle sentenze dei giudici. Questo modello, invece di essere, diciamo, rinnegato da tutti, è stato esportato al nord. Gli esempi sono in Lombardia, con la costruzione una corsia della Milano-Venezia, della TAV, anche della tangenziale qui a Reggio Emilia, che, a prescindere dalle responsabilità dell'imprenditore locale, un dato è certo: in quei cantieri della tangenziale hanno lavorato ditte dell'andrangheta in subappalto, perché alla fine il subappalto, i controlli chiaramente sono sempre minori, e va bene che lavorino tutti, anche i peggiori mafiosi, perché tanto poi non ci interessa, no, la qualità del prodotto finito. E mi viene in mente, per far capire come lavorano le imprese dell'andrangheta, nel libro racconto di Buccinasco, no? Un feudo delle 'ndrine dell'Aspromonte. Loro hanno il monopolio del movimento terra. Il movimento terra lo fanno chiaramente con un altro servizio, che è quello dello smaltimento dei rifiuti. Smaltimento dei rifiuti che lo fanno a costo zero, quindi all'imprenditore. E vi parlo anche, nel libro racconto anche di imprese che sono partite da Modena e Reggio per costruire. Queste imprese hanno affidato i subappalti a queste ditte queste ditte vicine ad un imprenditore lombardo poi condannato per mafia, Maurizio Luraghi. E loro affidano in subappalto questi lavori di Movimento Terra, dopodiché il prodotto finito sono delle palazzine con le fondamenta costruite sui rifiuti, e questo è venuto fuori dopo che queste palazzine erano state vendute ai cittadini ignari, e viene denunciato dal PM in aula dicendo: su quelle palazzine sono state acquistate, ma quelle palazzine sono state costruite sull'amianto e su vari rifiuti tossici. Ora, il problema è che queste imprese hanno lavorato perché qualcuno gli ha dato a lavorare, come le imprese che sono andate all'Aquila, sono partite da Reggio Emilia, non sono partite dalla Calabria, cioè sono partite da Reggio Emilia, imprese legate all'Andrangheta per ricostruire l'Aquila. E cosa vuol dire questo? Che lavoravano in subappalto, quindi qualcuno gli ha dato in subappalto i lavori. Gli ha dato in subappalto i lavori ed erano ditte chiaramente locali, e il tutto protetto dallo scudo dell'emergenza, quindi ancora meno controlli e ancora meno legalità. Perché, mi chiedo, non valorizzare chi denuncia e creare un circuito appunto virtuoso in cui chi denuncia veramente, chi ha il coraggio di denunciare, e quindi far passare il messaggio che denunciare conviene, che non conviene essere e scendere a patti con mafiosi, ma ciò che conviene è denunciare. Questo dovrebbe farsi carico chiaramente lo Stato, no? Perché sarebbe un messaggio molto forte, e le imprese per esempio che sono confiscate e gestite poi, no, dopo la confisca, farle entrare anche loro in un circuito che sia un circuito della legalità, ma questo ancora, diciamo, non è stato assolutamente fatto, e capita sempre più spesso anche qui su questi territori che a lavorare nei grossi cantieri poi si trova il subappalto del subappalto, e trovi Grande Aracri, trovi il boss del clan dei Casalesi, trovi il boss dell'Andrangheta, trovi diciamo soggetti che non meriterebbero nulla, eppure lavorano, e non lavorano quelli onesti, anzi quelli onesti che rispettano le regole vanno fuori perché non riescono a offrire, a garantire quei prezzi che sono concorrenziali, che riesce a garantire la mafia, il clan dei Casalesi e l'Andrangheta. Quindi c'è differenze che negli anni si sono sempre più sfumate, no, tra nord e sud, di questa presenza che prima era una presenza di appunto appoggio, perché per il latitante che passava, per le momenti, ma c'era una faida magari nella Locride, qualcuno veniva qui per salvarsi, e nel libro racconto anche questo, dico che il primo segnale inquietante di una sparatoria, di un momento inquietante è durante la guerra di mafia di Reggio Calabria, la seconda guerra di mafia, 600 morti in 5 anni a Reggio, per le strade di Reggio. Un omicidio di quella faida è avvenuto anche a Modena, a Staliceta, nell'89. Evidentemente c'erano personaggi che dal nord hanno costruito nei territori del nord, hanno costruito questa rete, e questa rete ha stretto le imprese anche locali, non lasciando, diciamo, loro bloccandole nel senso, come dire, creando anzi questa sorta di cappa e appunto di omertà, cioè l'impossibilità di denunciare deriva anche da questa complicità che si innesca e si instaura tra chi offre servizi a basso costo come le imprese mafiose e l'imprenditoria locale, che dice: bene, magari anche in un momento di crisi offro, abbatto i costi del lavoro e vado avanti con loro.
Mi ero ripromesso di stare sul libro, però mi rendo conto che anche questa mobilitazione mi impone una domanda che magari in altre circostanze avrei evitato. Però so che non ne parli molto volentieri, però quello che si chiedono in tanti in questa sala, e anche tra quelli che hanno letto i tuoi articoli, la tua vicenda personale. Nel raccontare questi fatti, hai mai avuto la sensazione di correre un rischio personale? Hai avuto sentore di un pericolo incombente? Il procuratore capo di Bologna, Alfonso, ha parlato che per quanto ti riguarda il rischio è grave e preoccupante. Nella raccolta del materiale per la tua inchiesta hai mai avuto questa sensazione? Ti sei mai fermato un attimo a pensare a quello che poteva succederti?
Girando chiaramente un po' chi fa questo lavoro non a questo livello, sicuramente ti aspetti, può darsi magari qualcuno che ti venga a dire dai, rompere le scatole, però non, sinceramente no, non, ma anche perché non ci pensi, no? Sei talmente preso dal lavoro che ti sfiora l'idea, ma non a questo punto no, non mi sentivo in pericolo, non anche perché insomma la vedi come una cosa sempre lontana, no? E quindi insomma non me l'aspettavo sicuramente, e non ho mai incontrato, diciamo, ostacoli durante tutta la raccolta, le inchieste che abbiamo fatto, che ho fatto, è stata una cosa improvvisa, e poi chiaramente adesso c'è la consapevolezza del rischio, perché non potrebbe essere altrimenti. Anche c'era anche prima, però era minore, perché insomma, chiaramente ti guardi sempre, no? Quando scrivi certe cose qualcuno può dar fastidio, ma il giornalista, come diceva Siani nel film, cioè, io voglio fare il giornalista, quindi a quel punto dovrò rompere le scatole sempre, purtroppo.
Uscire, e lo dico da tempo, dalle rappresentazioni un po' banali, un po' scontate, un po' folcloristiche della mafia, cioè, e qui abbiamo una grossa responsabilità anche noi, come giornalisti cosiddetti d'inchiesta, che magari riescono a fare approfondimento in televisione, cioè raccontare gli aspetti più facili, cioè il traffico di droga, il bunker, la sparatoria, l'omicidio, e soffermarci proprio sugli aspetti più importanti, cioè l'economia mafiosa, la finanza, e mettere a fuoco anche quelle figure che stanno in mezzo, perché dietro a un mafioso c'è sempre un grande professionista, grande non nel senso della qualità, non nel senso dello spessore, è grande nel senso che c'è sempre un commercialista, un notaio, un avvocato, un cosiddetto colletto bianco che poi fa il lavoro sporco per il mafioso di turno o per lo speculatore di turno, per l'evasore di turno. Quindi e secondo me siamo responsabili tutti, cioè tutti abbiamo, secondo me, perduto un po' di onestà nel nostro sguardo, perché a volte magari uno pensa che figata, se chiudo un occhio appunto poi magari faccio carriera in maniera più veloce, più rapida e indolore, oppure mi metto da parte un po' di soldi, e in una terra come questa, ricca, piena di professionisti, probabilmente da un lato c'è stato un po' di ingenuità in certi momenti, dall'altro c'è stato anche un comune sentire, un volersene approfittare. E dicevo prima che il viaggio di Giovanni è importante, e mi piace ricordare, solo visto che parlavi per esempio dei Grandi Aracri, come il mio viaggio invece di giornalista, che dal nord inizia presto ad andare al sud perché vuole raccontare il fenomeno mafioso, e quindi io inseguo i giornalisti mentre tu ragazzino scappi, inseguo i mafiosi mentre tu da ragazzino scappi dai mafiosi, poi hanno delle similitudini i nostri viaggi, perché io quando per esempio vado a Isola Capo Rizzuto, appunto, e mi occupo degli Arena, o vado a, a Gioia Tauro e mi tocca inseguire Antonio Piromalli prima dell'arresto, ma lo trovo ovviamente a Milano, non lo trovo a Gioia Tauro. Un mio coetaneo che se la gode, per modo di dire, se la godeva a Milano, e appunto trovo gli Arena a Isola Capo Rizzuto e gli Arena me li ritrovo poi magari a San Marino, a Cutro, la grande famiglia avversaria degli Arena, l'hai citata prima, i grandi Aracri, stanno a Brescello, lì soprannominata Cutrello, cioè se tu vai su, tu qualunque, ognuno di noi va su Google, mette grande Aracri Brescello, trova, l'ho fatto ieri sera, trova, dopo tutti gli arrestati, una serie di società, no, tu lo saprai meglio di me, cioè i grandi Aracri sono tanti e c'hanno, no, infatti sono i numeri di telefono, perché Brescello costruzione di grande Aracri Luigi, via Carducci 3, la grande costruzione di grande Aracri Salvatore, via Pirandello 4, grandi scrittori, Varacci. Quindi nella nostra Brescello, la terra di, no, Don Camillo e Peppone, risoprannominata Cutrello, ci sono stati diversi arresti di grande Aracri, perché questi sono quelli sopravvissuti agli arresti, perché Nicolino, il boss, tra l'altro uscito da poco dal carcere dopo una condanna di 17 anni che insomma è stata rivista in maniera strana dal tribunale del riesame giù in Calabria, ma qui ne hanno arrestati altri due, ne hanno fermati altri due, il nipote che teneva mezzo chilo di cocaina, se non ricordo male, in una discoteca di Reggio. Quindi cioè, proviamo, mi sembra di essere veramente fastidioso stamattina, ma proviamo anche a guardarci dentro, mettere a fuoco quello che siamo, cioè se il ventenne un po' rincoglionito si vuole fare la sua pista schifosa di cocaina, cioè magari riuscisse a pensare anche cosa sta facendo con quell'atto, no? Sta finanziando, non solo sta rovinando, sta facendo. Noi puntiamo sempre su questo racconto, ma proviamo a raccontare cosa c'è dietro quella pista di cocaina, proviamo a raccontare magari cosa c'è dietro lo stadio che vogliono costruire, mi ripeto, oppure l'ospedale che stanno costruendo, così quando magari devo farmi una risonanza, magari ci penso prima di andare in una struttura privata, perché poi io dalla mafia, nemmeno io sono riuscito a togliermi, a scappare dalla mafia giornalisticamente, perché ogni volta mi occupo di materie, di argomenti anche molto diversi fra loro, ma la mafia mi torna sempre fuori, mi occupo del San Raffaele e la mafia mi torna fuori, mi occupo degli ospedali, della sanità privata e la mafia mi torna fuori, mi occupo dell'eolico e vado a visitare il grande parco, il più grande parco d'Europa all'epoca, di torri eoliche che hanno deturpato un territorio stupendo come quello di Isola Capo Rizzuto, mi tornano fuori i mafiosi, mi tornano fuori gli Arena, non mafiosetti da quattro soldi. Quindi, diciamolo tranquillamente, questo paese probabilmente col fenomeno mafioso ci vive da sempre, noi siamo un paese strutturato e accompagnato nel corso del tempo dal fenomeno mafioso, che cambia, si modifica a seconda delle epoche. Questa è l'epoca più triste, perché sia la mentalità sia il fenomeno mafioso stretto in senso stretto, secondo me stanno regnando in maniera incontrastata. Quindi quando prima dicevo proviamo a ripartire da qui, e abbiamo capito tranquillamente che la politica, i nostri politici se ne fottono della responsabilità addirittura penale, vedi caso Cosentino, mi immagino, cioè ci possiamo tranquillamente immaginare che cosa ne possa fregare invece della responsabilità politica. Quindi proviamo invece a fare i regolamenti qui, dal locale, dal territorio, no? Partiamo dai partiti, dal territorio, come dovrebbe essere. Allora, magari in Emilia Romagna facciamo nel PD, questi partiti che poi sono gli stessi, facciamo dei regolamenti locali per cui se un politico viene accusato seriamente, con prove, non aspettiamo il tempo della giustizia che è sempre più affaticato. Responsabilità politica, fuori, sei fuori. Se tu sei accusato di avere fatto queste cose, seriamente accusato, non aspettiamo la condanna o la soluzione di un grado. Diamoci dei regolamenti. Anche quelli là, lasciamoli chiusi in quella gabbia strana che ormai è la Camera, in quell'altra gabbia che è il Senato. Lasciamoli là, lasciamoli festeggiare come quando da ragazzino faceva un gol, no? Che sembrava una scena pietosa, scusate se lo ripeto, ma lasciamoli là e ripartiamo dal territorio, diamoci dei regolamenti seri, perché il caso di Giovanni, e qua lo voglio provocare, ha raccolto ovviamente tanta solidarietà. Arriva la solidarietà, no? Da tutti, da destra, a sinistra, bello, bellissimo. Da Giovanardi, siamo a Modena, non posso. Giovanardi. Allora, io ho fatto la mafia bianca nel 2005, la responsabilità politica, adesso Cuffaro è a Rebibbia, quindi nessuno ne parla più. Ma nel 2005, a parte tutte le cause che mi sono beccato, e per fortuna ho vinto, ma non ho mai persa una, però la responsabilità politica dei Giovanardi, perché all'epoca Giovanardi lì stava, e dei Casini, dov'era? Che facevano Cuffaro presidente del congresso di Lucchini. Presidente del congresso, proprio per dire, lui è uno di noi. Invece di questa maglietta, io mi chiamo Giovanni Pizza, poi i trogloditi dicevano io mi chiamo Salvatore Cuffaro, senza avere neanche il coraggio di dirlo. Allora, queste, basta, meglio non averla la solidarietà da queste persone, dico io, mi assumo la responsabilità. Cioè, bravo. Mettiamoli di fronte ai fatti. Che cosa hai fatto tu per denunciare o raccontare il fenomeno mafioso radicato nella tua terra? Che cosa hai fatto? Rispondi. E questo grande silenzio, questo balbuziente tentativo di risposta, secondo me parlerà chiaro. No? Basta.
Se qualcuno del pubblico ha domande da porre a Giovanni Tizian.
Non so se si sente.
Sì, si sente.
Bene, mi presento, mi chiamo Mauro Galavotti, sono amministratore delegato del CME e il CME è una delle ditte che lei cita a pagina 132 del suo libro. Allora, ci tengo a dire che anche se non richiesta veramente la mia solidarietà. E ci tengo anche a dire che sono intervenuto semplicemente per dare un contributo di precisione a quello che lei ha scritto nel libro. Allora, noi siamo una delle ditte che si è aggiudicato un appalto per la ricostruzione dell'Aquila. L'appalto era di 6.350.000 euro, non 12 milioni, questo solo per,
sono dati
no, no, solo per precisione, però è vero quello che lei dice. Ci tengo a dire che non era uno degli appalti di quelle case dove il nostro ex Presidente del Consiglio è andato a dare il panettone. Il nostro era un appalto molto povero. Abbiamo dato un subappalto di 24.500 euro alle ditte che lei cita nel libro. E queste ditte sono risultate essere colluse con la mafia. Esatto, esatto. Allora, il problema che volevo mettere in evidenza, cioè per cui, voglio dire, quello che è stato scritto nel libro è corretto, non è sbagliato. Quello che volevo mettere in evidenza è questo. Noi riteniamo di essere una ditta seria e onesta. Quando abbiamo affidato questo subappalto a questi due imbianchini, ripeto, per 24.500 euro, abbiamo chiesto la certificazione antimafia. Certificazione antimafia, se vuole io le posso mettere a disposizione volentieri tutta la documentazione. Certificazione antimafia che dava esito negativo, cioè erano definite non mafiose queste ditte. E come lei ha citato, per cui ecco, solo questo ci tenevo a dire, non c'è stata nessuna disattenzione da parte nostra. Noi abbiamo fatto quello che era il nostro possesso per stabilirlo. Quando è arrivata la revoca della dell'assegnazione, perché queste imprese nel frattempo erano state definite mafiose, e i lavori, torno a dire, 24.500 euro, erano finiti da quasi un anno. Questa è la velocità con cui è stato segnalato il fatto che queste imprese erano mafiose. Ci siamo anche presi la briga, un po' così per divertimento, di andare a chiedere il certificato dei carichi pendenti di queste ditte dopo qualche mese che era stato revocato il provvedimento, cioè che era stato revocato il subappalto, erano state definite mafiose. Anche questo è un documento che le posso fornire, risulta nullo. Allora voglio dire che per combattere la mafia, e io sono convinto che nei nostri territori ce ne sia anche di più di quella che finora si è riuscita a vedere e anche di quella che voi siete riusciti a vedere, credo che bisogna prima di tutto che ci sia un impegno forte da parte degli organi competenti, da parte dello Stato, e finora sono d'accordo con chi ha detto che non mi è sembrato di vedere un grande impegno politico nel farlo, da nessuna parte, perché, o se no, anche le imprese che intendono lavorare seriamente non hanno gli strumenti per prevenire e per difendersi dal fatto di assegnare lavori magari ad imprese. Poi ci sono quelli che fanno finta di non saperlo, per l'amor di Dio, me ne rendo perfettamente conto. Ma se uno non vuole fare finta di non saperlo, non può ricevere un certificato antimafia, no? Che dà la patente di onestà a un'impresa che in realtà invece è mafiosa da chissà quanto tempo.
Sì, rispondo brevemente. La questione dell'Aquila è quello che ho riportato e quello che c'era nelle carte, quindi per questo io facevo il discorso prima di creare dei circuiti virtuosi per imprese che denuncio, così anche voi che date, assegnate i subappalti non dovete aspettare per forza la prefettura, ma sapete che ci sono imprese virtuose che rispettano le regole, e quindi questo spetta chiaramente allo Stato farlo, in modo che poi uno non ci caschi, no? Nel senso che capisco, è un problema di tanti sindaci anche, io mi sono confrontato anche con tanti sindaci del sud, della Sicilia, e hanno questo problema, cioè che il certificato antimafia arriva a distanza e nel frattempo hanno costruito, eccetera, eccetera, quindi sì. E però teniamo gli occhi aperti, perché appunto poi si cade in queste situazioni, cioè alla fine a costruire sono sempre questi lì, come sta avvenendo ancora a Reggio Emilia, no? Cioè, la questione è questa, una maggiore celerità anche nel
come si chiama lei? Come si chiama? Si è presentato prima
Galavò.
No, perché ovviamente leggendo l'intervista invece a Maccaferri, lei era molto interessante il suo intervento, secondo me, e tutto si tiene, perché lei mi sta dicendo che è difficile. E tra l'altro il certificato antimafia sappiamo che valore può avere in un mondo in cui da anni lavoriamo con i prestanome e compagnia cantante. Però non so se ha letto, visto che lei Maccaferri lo conoscerà, insomma,
solo di nome
lo rappresenta, voglio dire, lei è sarà uno, insomma, il presidente regionale di Confindustria, che dice: non abbiamo di questi problemi, le infiltrazioni mafiose o il pericolo mafia non sono all'ordine del giorno e non ci sono mai state fino adesso, perché non abbiamo mai avuto di questi problemi. Lei ha fatto bene a venire qui, ma secondo me dovrebbe magari farsi due chiacchiere anche con Maccaferri, perché c'è un altro problema in questo paese. E per fortuna il suo subappalto era di 24.000 euro, ma chissà quanti invece appalti più importanti hanno preso questi. E c'è chi deve fare giornalista, secondo me, e bisogna dare la possibilità, come dicevo, a questi giovani di fare giornalisti, anche ai meno giovani, bisogna dargli la possibilità di fare giornalisti, quindi ripeto Giovanni, ripeto persone magari conosciute come Santa Chiara del Fatto, eccetera, eccetera. Ma bisogna anche che ognuno faccia il suo lavoro. Questo non è un rappresentante degli industriali, questo è un guitto, è un commediante. Se dice una cosa del genere oggi, quindi non Confindustria, ma Confcommedia, Confcommedianti, Confcomici. E queste cose secondo me bisogna dirle dal passo, perché se Confindustria giù in Sicilia ha fatto dei passi importanti, ma perché non li deve fare l'Emilia Romagna? Cominciamo noi, non aspettiamo che arrivi dal sud il segnale.
Salve a tutti, sono Caterina Agliotti, la Presidente del Consiglio Comunale. Intanto, insomma, per esprimere così a parole l'importanza di questa iniziativa e la solidarietà di tutto il Consiglio, vedo in sala anche parecchi consiglieri. Volevo soltanto dare qualche informazione. Noi, come naturalmente il richiamo alla politica ci sta tutto e dobbiamo continuare a fare la nostra parte. Noi in maggio abbiamo fatto un Consiglio Comunale su questo tema, il procuratore è intervenuto dicendoci, cioè rappresentandoci la situazione della nostra città e sottolineando come fortunatamente nei nostri territori questo tema della collusione con la politica non è accertato, insomma non esiste a suo avviso. C'è un tema molto legato appunto alle imprese, ai subappalti e tutto il resto. Però naturalmente la politica deve ancora a maggior ragione tenere gli occhi più aperti. Questo tema dei regolamenti va rivisto. Io penso che ad esempio tutti i comuni debbano aderire al protocollo appunto per l'osservatorio sugli appalti. Ancora nella nostra provincia non tutti l'hanno fatto, quindi bisogna sicuramente ripartire dalle regole, ripartire dalla massima trasparenza possibile e far sì che appunto la politica si impegni fortemente su questo tema. Rispetto al Consiglio Comunale noi abbiamo invitato appunto Giovanni a essere con noi, molto probabilmente stiamo concordando la data, comunque cercheremo di lavorare sul 30 di gennaio. Crediamo che sarebbe importante averlo in consiglio per poter affrontare direttamente questo tema con tutte le forze politiche, perché è giusto questo tema della responsabilità e le diverse responsabilità appunto dei diversi partiti. Io dal mio punto di vista come Presidente del Consiglio acquisterò sicuramente una copia del volume per tutte le biblioteche comunali. Penso che sia importante che i ragazzi lo abbiano a disposizione, e poi cercheremo di essere presenti con altre iniziative che si potranno concordare insieme. Comunque veramente la città c'è, come c'è stata tutta quando è successo l'episodio della mostra, ad esempio rovinata, la mostra su Scampia. Quindi io credo che questa reazione sia importantissima e dobbiamo veramente non perdere occasione. Questa spinta ci può aiutare a fare delle cose, quindi insomma insieme, raccogliendo anche suggerimenti e tutto quello che è venuto da stamattina, ma soprattutto da tutti gli altri ragionamenti che abbiamo fatto in questi ultimi mesi. Grazie.
Io avevo promesso di non essere polemico, però sentendo gli attestati di solidarietà Giovanni Tizian non riesco a non pensare a come si muove la politica a Modena, a come si muove l'istituzione. Adesso è un piccolo appunto. Circa un mese fa Franco Zavatti, un sindacalista che si occupa di legalità e sicurezza, in un'intervista alla Gazzetta di Modena ha detto chiaro e tondo: non servono nuove leggi, basta applicare contro le infiltrazioni mafiose le leggi che ci sono e che vengono ignorate. Lui ha fatto vari esempi, di quello che noi abbiamo definito nel titolo inerzia delle istituzioni. Per esempio la stazione unica appaltante, cioè ogni comune nel modenese affida gli appalti pubblici, e mi limito a parlare degli appalti pubblici perché sarebbe un capitolo anche su quelli privati, affida gli appalti pubblici per conto proprio. E questo lo espone a dei rischi, perché ovviamente i piccoli comuni hanno scarse disponibilità finanziarie e quindi prediligono l'affidamento dei lavori col sistema del massimo ribasso, e il massimo ribasso, che può arrivare in certi casi anche il 40% e oltre, chi lo può fare se non l'azienda che ha a disposizione una enorme quantità di denaro liquido da riciclare, che non sta alle regole, che affidi lavori col lavoro nero. Questo risale a un mese fa. Non è successo niente, eppure l'istituzione delle stazioni uniche appaltanti è prevista dalla legge. La riduzione degli appalti al massimo ribasso. Franco Zavatti l'ho detto un mese fa alla Gazzetta, ma lo aveva detto anche un anno fa, l'aveva detto anche un anno e mezzo fa. Si continuano ad affidare i lavori in questo sistema. Allora, la cosa che mi lascia un po' perplesso è che, come sempre, tra il dire e il fare, in questo caso, credo che ci sia un'inerzia che mi limiterei a definire un po' colpevole, ecco. È una cosa che riguarda i politici, è una cosa che riguarda le istituzioni. C'è qualcuno del pubblico che vuole porre le domande?
Io avevo un'osservazione da fare in base alla, a quanto... Mi chiamo Maria Regina Bruno, provengo da Mantova, sono un'insegnante e faccio parte del coordinamento di Libera Mantova. Un'osservazione da fare in merito a quanto detto il dirigente della grande impresa edile prima. Tutti noi cittadini comuni sappiamo benissimo che la certificazione antimafia non è sufficiente, non è una garanzia sufficiente per dire che mi trovo di fronte a un'impresa non mafiosa. Lo sappiamo tutti. E seguire l'iter burocratico e dire beh, io ho rispettato l'iter burocratico e quindi ho la coscienza a posto, ormai non è più accettabile. E poi non possiamo accettare di dire la responsabilità dello Stato, ognuno di noi ha la propria responsabilità. Io credo che all'interno di ogni categoria professionale conosciamo benissimo quali sono i nostri collaboratori, i nostri, come si può dire, i nostri colleghi corretti o non corretti. Non c'è bisogno che una persona sia indagata, ce lo insegnava anche Borsellino, diceva io non vado a prendere un caffè con una persona che non è una persona considerata nell'ambiente in cui vive una persona corretta, indipendentemente dal fatto che ci siano delle indagini in corso su questa persona. Ognuno di noi ha le proprie responsabilità, non riempiamoci la bocca con l'antimafia. I ragazzi del sud, le realtà antimafia del sud ce lo insegnano, è da tanto che ci dicono di aprire gli occhi e di sentirci responsabili nell'ambiente in cui viviamo partendo dalle nostre piccole scelte quotidiane. Io lo faccio all'interno della scuola con i miei studenti e quando andiamo in gita cerchiamo quelle agenzie che ci diano la massima affidabilità senza guardare al discorso del ribasso per quanto riguarda l'anchiesa dei preventivi. Ci affidiamo a delle agenzie che siamo benissimo che sono corrette. E quando entriamo in un bar, un ristorante o con i ragazzi, la prima cosa che fanno i ragazzi e l'hanno finalmente imparato è quella di richiedere lo scontrino fiscale. Adesso si va un po' di moda perché adesso tutti sono a favore della lotta all'evasione fiscale, ma fino a qualche anno fa la cosa non era molto di moda e quindi si veniva anche preso in giro. Ho trovato degli studenti che quest'estate hanno avuto il coraggio, durante un'attività lavorativa estiva, di denunciare il datore di lavoro che non aveva voluto metterli in regola, questi ragazzi. Io credo che queste siano le piccole cose da cui dobbiamo partire e ringraziare i ragazzi e le realtà del sud che ci hanno insegnato questo.
Ho ancora una domanda per permettere a tutti poi di magari farsi firmare la copia da Giovanni.
Allora, mi chiamo Alessandro Closso, sono il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Bologna, visto che siamo una delle categorie che è stata citata poco fa. Credo sia opportuno precisare che qui a Modena, assieme a tutti gli altri ordini professionali, perché eventualmente non lo sapesse, che sono riuniti le CUP, il Comitato Unitario delle Professioni, abbiamo sottoscritto già ormai un anno fa un protocollo d'intesa proprio per contrastare l'infiltrazione del fenomeno mafioso, con un impegno preciso da parte di tutti i nostri ordini a adottare sanzioni disciplinari immediate qualora ci siano delle segnalazioni. E visto che prima è stato citato
il sindacalista Zavatti, che a sua volta ha fatto delle osservazioni a proposito, l'abbiamo già convocato nel nostro consiglio per approfondire il tema, proprio perché siccome ci sono dei nominativi che sono stati indicati. Il CUP, all'interno del CUP è stato creato un gruppo antimafia di tutti i professionisti, che è estremamente attivo. Abbiamo avuto il procuratore Ingroia ospite qui a Modena per affrontare il tema, quindi il tema è assolutamente per noi di grande rilevanza, di grande importanza e di grande attenzione. Faccio solo una chiosa finale che credo sia doverosa, visto che ci sono politici e giornalisti. Oggi uno dei temi più di moda e più up to date è quello della liberalizzazione, che vorrebbe una soppressione di tutte le professioni così to cure, come se questo fosse la panacea di tutti i mali. Mi chiedo se invece il fatto di non avere più delle regole deontologiche alle quali dover sottostare, cose che sono tipiche degli ordini, sia effettivamente, nel momento in cui questo dovesse essere seguito, sia effettivamente un avanzamento, un miglioramento, o se non sia invece un rischio ulteriore che soggetti che non hanno più nessun tipo di norma alla quale dover comunque fare affidamento, rispettare, sia se non sia effettivamente un rischio ulteriore proprio in relazione a questo tipo di infiltrazione.
Punto, darei la parola per concludere a Daniele Chirico dell'associazione da Sud, di cui abbiamo apprezzato tutti l'iniziativa, non solo le magliette ma anche la solidarietà e la vicinanza concreta con Giovanni Tizia.
Solo per dire due cose: la prima cosa è che per noi l'incontro con Giovanni e con la famiglia di Giovanni è stato uno degli incontri fondativi della nostra esperienza associativa. Cioè, l'incontro con loro, il racconto della loro esperienza ci ha cambiato il modo di percepire le cose, di percepire le cose di 'ndrangheta e di percepire il modo di fare anti-'ndrangheta e antimafia. E l'altra cosa che voglio dire molto brevemente: Non facciamo l'errore di considerare Giovanni un simbolo, non commettiamo l'errore gravissimo di considerarlo un eroe. Quelli servono soltanto a fare spettacolo e non servono a nulla. Consideriamo Giovanni semmai un esempio, perché gli esempi servono a far crescere, diciamo, il nostro paese. Per questo, diciamo, qualunque iniziativa va bene, Giovanni deciderà cosa fare nelle prossime settimane. In questo momento siamo tutti quanti vicini a lui, però la campagna "Io mi chiamo Giovanni Tizian" è per dire che Giovanni Tizian non è solo, ma soprattutto non è lui. Giovanni Tizian è la società civile, sono tutte le persone oneste che vogliono fare bene il proprio lavoro. Per cui visto che, come abbiamo sentito da Alberto, da Giovanni, le mafie hanno consenso nella società, esistono perché hanno consenso, non perché sono dei corpi estranei alla nostra società. Non accendiamo questo meccanismo della delega per cui Giovanni adesso risolverà tutti i problemi. Giovanni deve avere il diritto di fare il suo lavoro nel migliore dei modi e noi cittadini dobbiamo avere il diritto di poterlo continuare a leggere per le cose che lui vuole scrivere. Buona giornata.
Ringrazio a tutti voi, ringrazio Nerazzini, ovviamente Giovanni Tizian, il sindaco, il direttore della Gazzetta, e un ringraziamento anche alla Feltrinelli che ha ospitato questo incontro, che dal punto di vista logistico non è stato certamente facile. Direi che un applauso se lo merita.